File 4, pagina 26. Buchenwald di Ferdinando Zidar. Qualche giorno dopo il mio arrivo a Buchenwald, il 24 giugno 1944, venne a trovarmi nel piccolo campo o quarantena Vittorio Sarpi, che si trovava nel campo di concentramento già da alcuni mesi. Altri incontri seguirono nei giorni successivi. Così la conoscenza si approfondì, diventò amicizia. Dopo i primi convenevoli ci confidammo interamente. Si chiamava in realtà Renato Bertolini, ma aveva un nome di copertura perché era stato combattente in Spagna. Io gli dissi che ero comunista, iscritto al PCI dal 1938, confinato, destituito dal grado di ufficiale di complemento, eccetera, arrestato dall'SS e infine deportato a Buchenwald. Bertolini mi spiegò che nel campo esisteva una sezione del PCI, naturalmente clandestina, della quale avrei dovuto far parte. Poco dopo mi presentò al compagno Domenico Ciufoli, dirigente di alto livello del PCI e dell'Internazionale Comunista a Mosca. A Buchenwald era capo della segreteria clandestina, della quale faceva parte anche Bertolini. Mi proposero di entrare nella segreteria insieme a loro, cosa che io accettai subito. Mi spiegarono i compiti del partito a Buchenwald. La sezione era organizzata in gruppi di 3 compagni, solo quelli che davano certa capacità cospirativa, dato l'ambiente difficile in cui si doveva operare. Scopo della sezione era di organizzare la cooperazione internazionale e la solidarietà tra tutti i prigionieri antifascisti contro il nazismo. Era citata l'unità ideologica di tutti i membri, ma da tutti gli italiani veniva sollecitato lo spirito patriottico e il contributo alla lotta antifascista, anche se non facevano parte dell'organizzazione per le già dette ragioni di sicurezza cospirativa. Ricevetti subito 2 incarichi specifici: curare la solidarietà andando a visitare gli italiani appena si aveva notizia dell'arrivo di trasporti. A questo scopo mi fu dato un permesso, firmato dal Lagerältester I, di entrata e circolazione nel piccolo campo, lascia passare che ho conservato. Si doveva cercare di incoraggiare i nuovi arrivati, fornendo loro informazioni utili a sopportare la vita nel campo, dando qualche aiuto materiale quando era possibile. Più tardi la solidarietà venne allargata con la costituzione di un comitato, al quale vennero chiamati anche il dottor Fausto Pecorari, presidente dell'Azione Cattolica di Trieste e cassiere del CLN della stessa città, e La Rocca. L'altro incarico che ricevetti fu quello di distributore di buone notizie. Nel campo esisteva, a quanto mi informarono in un secondo tempo Ciufoli e Bertolini, anche un'organizzazione clandestina internazionale. Nel comitato che la dirigeva erano rappresentate tutte le nazionalità presenti. Ciufoli rappresentava gli italiani. Un nucleo organizzato di resistenza era stato già costituito dai primi deportati tedeschi. Venne allargato ad altre nazionalità quando consistenti gruppi di prigionieri cominciarono ad arrivare dai paesi europei occupati dai nazisti. Prese la denominazione di Comitato Internazionale del Campo, CIC. Era presieduto da Walter Bartel e lo componevano rappresentanti del Belgio, della Francia, dell'Olanda, dell'Italia, della Jugoslavia, dell'Austria, della Polonia, dell'URSS, della Spagna, della Cecoslovacchia. Tra le attività organizzate dal CIC c'era quella di ascolto delle trasmissioni effettuate dagli alleati sovietici, americani e inglesi attraverso un apparecchio radio costruito da tecnici esperti, con materiale prelevato da officine tedesche nelle quali lavoravano prigionieri e accuratamente nascosto. Un gruppo di compagni ascoltava le notizie. Un compagno designato da ogni gruppo nazionale si incontrava con uno degli ascoltatori e poi riferiva quello che aveva appreso, non a tutti per le solite ragioni cospirative, ma a un certo numero di fidati. Io ebbi l'incarico di distributore di queste notizie, incarico quanto mai piacevole, perché si trattava sempre o quasi di raccontare di sconfitte naziste e di ritirate, il che naturalmente contribuiva a tenere alto il nostro morale. Si riusciva anche ad intercettare comunicazioni tra il comando del campo di Buchenwald e altri comandi militari e dell'SS. La più drammatica per noi fu la richiesta al comando del campo di aviazione di Nora di aerei per bombardare Buchenwald e liquidare così i prigionieri. Ma non ebbe alcun seguito perché non c'erano aerei. Nei primi tempi il comitato, composto soprattutto da tedeschi, aveva preso in considerazione l'eventualità di organizzare un'evasione, ma era stata scartata perché è impossibile da effettuare in tempi in cui i nazisti vittoriosi in tutta Europa avevano il compatto sostegno della popolazione. Ma alla fine del 1942 la situazione militare andava profondamente cambiando. Il mito dell'invincibilità tedesca cominciava a crollare. I detenuti tedeschi paventavano una recrudescenza del terrorismo nazista nel campo, mentre d'altro canto le forze fresche SS erano sempre più necessarie per il fronte e potevano venir prelevate anche dalle guarnigioni dei campi di concentramento. Nell'ultimo anno di guerra queste circostanze si accentuarono. Vecchi e vecchissimi, arruolati nel cosiddetto Volkssturm, cominciarono ad arrivare per sostituire le giovani SS, insieme a giovanissimi di 15 o 16 anni. Ricordo ancora, perché mi fece profonda impressione, un battaglione di questi giovanissimi che, marciando ai margini del campo, alla fine di marzo 1945, a pochi giorni dal crollo nazista e dalla liberazione di Buchenwald, cantava un inno guerresco che tra l'altro diceva: «Oggi ci appartiene la Germania, domani tutto il mondo». Alcuni Volkssturmer, dal canto loro, erano tanto vecchi da non riuscire a masticare la crosta del pane e spesso la regalavano a noi prigionieri. Qualcuno di essi si lasciava andare perfino a delle conversazioni con noi, in particolare con me che conoscevo il tedesco. Uno di essi mi domandò un giorno che gli spiegassi come mai Badoglio aveva deciso di ritirarsi dall'alleanza con i tedeschi. Cominciando dunque a indebolirsi la guarnigione dell'SS e a profilarsi il pericolo che verso la fine della guerra venisse attuato il proposito dell'eliminazione dei prigionieri rimasti in vita, il CIC decise di predisporre una difesa, fondando un'organizzazione militare segreta, OMS, decidendo la struttura da darle, il modo di procurarsi le armi, il piano da mettere in atto al momento dell'azione. Harry Kuhn fu incaricato del contatto con il CIC, che comunque avrebbe deciso l'impiego dell'OMS. Furono costituiti gruppi di 5 combattenti ognuno, al massimo. In totale i gruppi furono 188 con 900 uomini. Si trattava di persone fidate al massimo. Però, al momento dell'azione, i gruppi esistenti avrebbero dovuto mobilitare altri prigionieri già designati, ma che sarebbero stati informati all'ultimo momento, poiché, per quanto anch'essi fidati, non si riteneva avessero la necessaria esperienza cospirativa per essere messi al corrente di ogni cosa fin dall'inizio. Sottraendo armi smontate dalle officine dove venivano costruite e introducendole a pezzi nel campo e soprattutto approfittando della confusione seguita al bombardamento americano del 24 agosto 1944 sulle officine esistenti nei pressi del campo, furono nascoste in un doppio muro dell'istituto di Gene, dove si compivano esperimenti di ogni sorta sui corpi di prigionieri, un fucile mitragliatore, 96 fucili, 100 pistole, 16 bombe a mano militari e 107 fabbricate a mano, 1100 bottiglie incendiarie, 50 apparecchi trincianti, un centinaio di baionette fabbricate dai detenuti. I piani preparati prevedevano l'eliminazione delle SS di guardia sulle torrette che sorgevano lungo il recinto di filo spinato, liberando l'ingresso principale. In altre parti del recinto il filo doveva essere tranciato ed abbattuto in alcuni tratti, oltre i quali dovevano essere gettate tavole di legno che avrebbero consentito ai prigionieri di uscire dal campo. Quanto fosse fondato il timore che le SS avevano ferma intenzione di eliminare i testimoni dei loro crimini prima della liberazione, è dimostrato, tra l'altro, oltre alla già citata intercettazione radiofonica della richiesta del comandante di Buchenwald al comandante del campo d'aviazione di Nora, l'ordine di Himmler al comandante del campo di Dachau, il cui facsimile fu pubblicato dal settimanale Die Weltwoche di Zurigo poco dopo la fine della guerra. Non è assolutamente il caso di consegnare il campo al nemico. Esso deve essere evacuato senza indugio. Nessun prigioniero deve essere consegnato vivo nelle mani del nemico. I prigionieri hanno commesso delle atrocità contro la popolazione civile a Buchenwald. Heinrich Himmler, 14 aprile 1945. I prigionieri liberati a Buchenwald non avevano commesso alcuna atrocità contro la popolazione civile. Himmler inventò questa menzogna per indurre il comandante di Dachau ad adempiere con il massimo zelo gli ordini di sterminio impartitigli. Dell'esistenza della OMS fui informato da Ciuffoli e Bertolini poco dopo la mia entrata nel comitato direttivo della sezione del PC di Buchenwald. Mi proposero di entrare a far parte anche della OMS. I due primi gruppi di italiani furono organizzati nel febbraio 1944. Il loro numero aumentò con l'arrivo di altri deportati, soprattutto dalla Venezia Giulia. Infine si arrivò a 5 gruppi con un comandante, Ido Fabris, un aggiunto e un agente di collegamento con i gruppi di altra nazionalità. In totale 20 uomini. Al momento dell'azione furono mobilitati altri 57. In totale dunque 77 su 176 italiani presenti nel campo in quel momento, molti in condizioni fisiche assai gravi. Il numero dei combattenti italiani era comunque limitato nei confronti di altre nazionalità e non si poteva costituire una unità autonoma. Perciò gli italiani furono uniti a francesi, belgi, spagnoli nella Brigata Latina con comandante francese il colonnello Mann. Del comando fecero parte due italiani, Bertolini come capo dell'OSM e Zidar come capo del servizio informazioni. Gli ultimi giorni di prigionia, fine marzo e principio di aprile, furono caratterizzati dai tentativi dell'SS di evacuare il campo e dai tentativi dei detenuti di opporvisi. Un episodio significativo fu l'ordine del comandante del campo a 46 detenuti di presentarsi alla porta d'ingresso, che seguiva di poco l'invito ai prigionieri tedeschi di riscattarsi aderendo all'SS per difendere tutti uniti la patria in pericolo. Invito respinto da tutti, dopo accese discussioni sull'opportunità di farlo o meno. Qualcuno sosteneva che sarebbe stato bene accettare l'invito per entrare in possesso di armi da utilizzare poi contro i nazisti. Il CIC decise di disperdere i 46 in vari blocchi, essendo convinto che il comandante volesse farli fucilare. Tra di essi c'era anche un dirigente dell'OMS. Era il primo atto di aperta ribellione deciso dal CIC. Il comandante del campo reagì ordinando l'evacuazione generale al Lagerältester I, che cercò di tergiversare. Ma formazioni di SS entrarono nel campo, costringendo i detenuti a uscire dai blocchi e avviandoli alla porta d'ingresso. Il CIC non ritenne possibile, malgrado le sollecitazioni del rappresentante sovietico, di far entrare in azione l'OMS, perché la presenza di SS era ancora massiccia, se ricordo bene circa 3.000 uomini. Con la trasmittente clandestina era stato inviato al comando della Terza Armata USA, che operava nelle vicinanze, un appello a intervenire immediatamente. L'operatore della radio clandestina, il polacco Gwidon Damazin, riferì che il messaggio era stato ricevuto e che era pervenuta anche la risposta, in questi termini: «Campo di concentramento di Buchenwald, tenete duro, veniamo in aiuto, comando della Terza Armata». Questo il 9 aprile, ma gli aiuti non arrivarono. Così più di 26.000 detenuti furono evacuati e costretti a marciare verso parti della Germania non occupata, il che significava per gran parte di essi la morte. Il 10 aprile il servizio d'ascolto rese noto che gli americani si avvicinavano a Erfurt. Nel campo arrivava il rombo dei cannoni. Il servizio informazioni segnalò movimenti di SS che si allontanavano da Buchenwald. Fu allora che si apprese la notizia della richiesta di aerei al campo di aviazione di Nora. Verso le 10 il comando dell'OMS diede l'ordine di mobilitarsi. Poco dopo si iniziò la distribuzione delle armi, alla quale partecipai anch'io, dopo la demolizione del doppio muro dell'Istituto di Igiene. Fu confermato che le SS stavano allontanandosi, ma non si vedevano ancora soldati americani. Verso le 12 unità dell'OMS ebbero l'ordine di attaccare. La porta d'ingresso fu raggiunta facilmente, sulla torre non c'era più la guardia. I guardiani rimasti, cioè i meno lesti a fuggire e non certo i più combattivi, non opposero alcuna resistenza, forse per la sorpresa di vedersi comparire davanti tanti detenuti armati. Furono fatti prigionieri. Erano poco più di 200. Il recinto di filo spinato fu aperto in più punti. I 21.000 detenuti rimasti erano liberi. Il CIC però temeva possibili ritorni delle SS, perciò fu iniziato un rastrellamento nei dintorni. Io uscii dal portone principale con due compagni lungo la strada che portava a Weimar. Dopo 1,5 chilometri sentimmo il rumore di un carro armato che poco dopo ci comparve dinanzi. Era americano. Un soldato ne uscì. Rimase guardingo e perplesso nel vedere dei borghesi, male in arnese, ma armati. Fortunatamente masticava un po' di italiano, così gli spiegai chi eravamo. Ci consegnò subito uno scatolone contenente i resti delle provviste di bordo, sigarette, mezza bottiglia di non ricordo quale bevanda, gallette o biscotti, nonché un rotolo di carta igienica. Poi il carro si allontanò. Nelle prime ore del 13 aprile truppe americane arrivarono nei pressi del campo e in mattinata vi entrarono, ricevuti dal CIC al completo con il presidente Bartel. Fin qui i miei ricordi a 40 anni di distanza. Aggiungo alcune testimonianze o dichiarazioni o racconti fatti da persone che non furono detenute nel campo, ma che avevano o hanno tuttora funzioni di rilievo, per cui le loro parole hanno una notevole importanza. Frederick Keffer, capitano del 6° Corpo Blindato della Terza Armata USA, professore di fisica all'Università di Pittsburgh. L'11 aprile io e il sergente Herbert Gottschalk, che parlava perfettamente il tedesco, percorrendo un sentiero siamo entrati nel campo attraverso un'apertura praticata in una siepe di filo spinato alto circa 12 piedi e improvvisamente ci siamo trovati attorniati, festeggiati, gettati in aria, abbracciati da 21.000 prigionieri politici del campo di concentramento di Buchenwald. Gli americani durante una perlustrazione erano arrivati vicino al campo senza accorgersene. La storica americana Mel Paula Schwartz ha reso noto un documento degli Archivi Nazionali di Washington, sezione Archivio Militare Moderno, scritto dal servizio informazioni della 4ª Divisione Blindata Americana che aveva operato nei pressi di Buchenwald. Gruppi speciali d'assalto erano stati organizzati dai prigionieri per catturare i guardiani SS. Prima del nostro arrivo, i posti di guardia erano stati occupati e 125 SS catturati e tenuti prigionieri nel campo. La direzione del campo è nelle mani di un comitato ben organizzato, composto da rappresentanti di tutte le nazionalità. Nel settembre di quest'anno, il professor Rudi Superk, già membro del CIC in rappresentanza della Jugoslavia, ha ricevuto a Parigi la Legion d'Onore per il contributo dato alla resistenza francese, consegnatagli dal ministro signora Edwige Fenech. La motivazione ricorda il contributo di Superk alla resistenza e afferma che egli è l'unico superstite ancora in vita, insieme a Walter Bartel, del Comitato Internazionale di Buchenwald, che ha organizzato e diretto la liberazione di quel campo di concentramento. Nota: tra le attività più importanti del CIC ho dimenticato di elencarne una, l'organizzazione del sabotaggio della produzione bellica nelle officine presso il campo dove lavoravano i deportati. Pagina 32.